La parola all'esperto, editoriale di qualità.
Le 10:10 di questo venerdì 5 luglio, noi siamo in diretta su Radio Dora, nuovo appuntamento con l'editoriale La Parola all'Esperto. Oggi ospitiamo nei nostri studi la dottoressa veterinaria Alessandra Randone, con cui affronteremo il tema degli abbandoni. Buongiorno Alessandra.
Buongiorno a tutti.
Allora, gli abbandoni ogni anno, insomma, ci avviciniamo un po' in questo periodo estivo e si stima che in Italia ogni anno siano abbandonati una media di 80.000 gatti e 50.000 cani, più dell'80% dei quali poi rischia di morire di incidenti, di stenti o causa dei maltrattamenti.
Sì, diciamo che abbiamo due realtà diverse fondamentalmente. Noi nel nord Italia abbiamo un fenomeno legato più che altro alla presenza magari di animali vaganti sul territorio perché scappati, perché non accuditi in maniera corretta, mentre nel sud Italia il problema è molto più grave, diciamo, proprio perché c'è una minor cultura nella sterilizzazione, di conseguenza c'è un maggior numero di animali, di cuccioli vaganti, di animali che si riproducono magari anche in maniera non controllata, che aumentano di più sicuramente la popolazione degli animali poi che risultano poi dispersi o abbandonati. Quello che è fondamentale sia qui da noi che come anche nel sud sarebbe di fare molta attenzione nella microcippatura dei cani soprattutto. Questo perché permette sia all'animale che viene perso, che scappa, che viene sfugge al controllo del proprietario di essere ritrovato e riconsegnato al proprietario, e sia proprio per il controllo della popolazione in generale. Questo secondo me è un atto di responsabilità nei confronti dell'animale e anche un atto di civiltà nei confronti di tutti, proprio perché è un animale microchippato, è un animale che possiamo far risalire al corretto proprietario. Quindi sì, invitiamo proprio sempre a fare molta attenzione ad acquistare o anche se viene regalato il cucciolo, ma prendere dei cuccioli con il microchip. Il microchip per il cane ormai è una spesa veramente irrisoria, perché è un servizio offerto praticamente dalle ASL al solo costo puro del microchip, quindi parliamo di 2-3 euro per cane, per cui chiunque credo possa permettersi la microchippatura di un cucciolo. E molto spesso noi vediamo cani che non sono stati microchippati, cuccioli che non sono stati microchippati, perché alcuni dicono troppo piccolo, ci hanno detto che è troppo piccolo, ci hanno detto che si poteva fare dopo. No, allora, per legge il microchip va messo prima che l'animale venga ceduto, quindi prima di acquistare un cucciolo, di avere un cucciolo in regalo, chiedete che il proprietario della madre effettui la microchippatura. Poi si effettua un semplicissimo passaggio di proprietà che viene fatto anche tra privati senza bisogno di intermediari o di altre spese in più, e ed è quindi una cosa estremamente semplice, estremamente rapida e anche economica direi, che però è assolutamente fondamentale per il controllo dei cani vaganti sul territorio. Diciamo che nel sud purtroppo questo è un problema più risentito, forse per una diversa organizzazione delle ASL, per una diversità culturale che poco per volta probabilmente sta cambiando anche lì, ma il grosso lavoro delle associazioni nei canili purtroppo non sopperisce tutti questi animali che invece si riproducono, non vengono microchipati, per cui è poi più difficile farli riportarli al proprietario. Per quanto riguarda invece i gatti, allora la microchippatura possiamo effettuarla anche nei gatti o nei gattini. È ovvio che è un po' più complicato, perché poi il gatto vagante che scappa non sempre si fa prendere, a volte neanche dal proprietario,
e è quindi vero. È un po' una ricerca, proprio, una lotta per riuscire
a farlo. Esatto. Il gatto a volte si sposta volontariamente da un posto all'altro perché ha una etologia completamente diversa dal cane. Infatti non possiamo pensare di limitare la sua capacità di vagare come facciamo invece con un cane. Però anche qui chi ha piacere può assolutamente effettuare una microchippatura, viene comunque registrato sia in anagrafe regionale sia in un'anagrafe privata, per cui chi ha piacere può assolutamente effettuare questo tipo di controllo sul proprio animale. E a maggior ragione nei gatti a volte forse abbiamo più il problema anche qui da noi in questa stagione, che è la stagione delle gatte gravide.
Degli amori,
esatto.
Anche, no, già superata quella.
Sì, adesso siamo
già
nella fase
successiva,
nella fase
delle
successiva,
nascite.
Esatto, abbiamo proprio il problema invece dei gattini, e quindi anche lì invitiamo chi ha un gatto a preoccuparsi eventualmente di una sterilizzazione o di effettuare magari anche se ha piacere di farlo riprodurre una volta, ma poi effettuare magari una sterilizzazione per evitare di aumentare in maniera un po' a dismisura il numero dei gatti che poi abbiamo vaganti, che girano.
Certamente.
Che non sempre è facile gestire, ecco.
Quindi qua abbiamo parlato un po' di fughe volontarie, diciamo così, nel senso che a volte capita che scappi un cane, che insomma si perda un po' di vista un gatto, ma succede molto spesso che siamo noi invece che abbandoniamo il nostro amico a quattro zampe. Questo è anche un fatto gravissimo.
Sì, il codice penale comunque punisce l'abbandono degli animali con delle sanzioni e con anche essendo un codice penale anche con ovviamente delle pene più severe. Quello che possiamo fare noi, allora, vediamo un cane che gira per strada, a parte che non possiamo sapere se è fuggito, se è scappato, se è vagante, se è stato abbandonato, però la prima cosa da fare è, per legge, noi non possiamo prendere il cane. Possiamo magari cercare di metterlo in sicurezza, quindi cercare di evitare che vada sulla strada, magari legarlo se riusciamo, cercare di, senza farci mordere possibilmente, cercare di confinarlo in qualche modo e chiamare le autorità. Le autorità competenti sono i carabinieri in primis, i vigili comunali. È ovvio che a seconda dell'orario in cui capita questa cosa qua, i vigili non li troviamo sempre, però i carabinieri li troviamo. Loro hanno il contatto sia con il veterinario reperibile dell'ASL, che può eventualmente controllare la presenza di microchip del cane, e sia possono effettuare la richiesta da parte ufficiale, da parte del canile convenzionato, per il recupero dell'animale. Se ferito, anche possono essere portati anche in una struttura convenzionata che può occuparsi anche dal punto di vista sanitario del cane. Questo perché quasi tutti i comuni della valle praticamente hanno questo tipo di convenzione e pagano per questo tipo di servizio. È ovvio che proprio perché è un servizio che paghiamo tutti, tutti dovremmo essere responsabili nel gestire bene i nostri animali, perché è il servizio di tutti, è un servizio che paghiamo tutti, non è regalato, ecco, dallo Stato, quindi dobbiamo utilizzarlo bene. Se ben gestito e ben utilizzato può essere una cosa estremamente utile. Per quanto riguarda invece il gatto è un po' diverso, perché i gatti del territorio sono ovviamente difficili da identificare. Trovare un gatto vagante, anche lì è difficile da capire se è vagante o se sta passando di lì per caso, se magari il proprietario per qualche motivo non ha più potuto occuparsene. Però la cosa appunto principale, magari se l'animale è ferito, è ovvio che bisogna a proprie spese purtroppo magari portarlo nella prima struttura disponibile perché venga valutato e perché venga accudito. Poi eventualmente si può tramite il comune richiedere anche al comune, quindi al sindaco, che è responsabile comunque della sanità animale sul suo territorio, eventualmente di coprire alcune spese e di andare incontro a chi si è preso la responsabilità di accudire questo animale. In un secondo passaggio ci sono anche le associazioni private, come quella di Francesca Susa, come altre associazioni che si occupano del benessere animale, che magari possono prendersi in carico l'animale una volta che sta bene per un eventuale affido o un'adozione successiva.
Certo, e parlando appunto di queste associazioni mi viene in mente che magari effettivamente durante le vacanze vogliamo partire una settimana e non sappiamo a chi lasciare il nostro cane, il nostro gatto, e immagino che invece di abbandonare, queste associazioni possono venirci veramente in aiuto.
Sì, assolutamente. Allora, per quanto riguarda i cani, ormai anche in valle ci sono delle pensioni ottime che gestiscono molto bene gli animali e che sono in grado di accudirlo assolutamente. Quando magari uno non ha piacere di portarlo in una pensione, stagione, allora si può, magari preoccupandosi un attimino per tempo, ci sono anche delle persone che magari a domicilio vanno due volte al giorno a vedere il cane, a portargli da mangiare, e quindi questo può essere anche una soluzione meno stressante per l'animale, soprattutto per alcuni animali che chiusi in gabbia possono avere magari dei problemi anche comportamentali. Per quanto riguarda il gatto, consiglio sempre, se possibile, che ci sia qualcuno che va a accudirlo a casa, perché il gatto è molto più territoriale rispetto al cane, in gabbia patisce sicuramente di più stare chiuso o non essere a casa sua, cioè ora che si riabitua a un nuovo posto, magari passano una settimana, 10 giorni, che è il periodo delle ferie, quindi non fa in tempo da ambientarsi, ma è solo stress per lui. Per cui, se riusciamo per tempo a contattare qualche associazione, ci sono le volontarie che sono in grado magari con delle spese minime, ma di accudire magari l'animale nel suo posto, con le sue abitudini, con il suo cibo, senza cambiare o senza stressare l'animale. Questo è sicuramente una delle soluzioni migliori per quanto riguarda il accudire il gatto durante le vacanze.
Ecco, direi che è veramente fondamentale, perché sì, insomma, abbandonare un cane è, penso che sia una cosa veramente triste da non fare assolutamente. Certo, ci sono tante possibilità, come ci dicevi tu, anche senza stravolgere completamente, certo, la vita dell'animale. Certo. Quindi con queste associazioni che vengono direttamente a casa nostra, diciamo così, esatto, e possono anche portarci un grande
anche
aiuto.
Anche economicamente, diciamo, può essere una soluzione anche magari più accettabile e più semplice dal punto di vista economico.
Certamente. Alessandra, facciamo una breve pausa, tra poco ci sarà il collegamento meteo e poi ritorniamo a parlare soprattutto di animali con questo gran caldo, quindi qua ci darei qualche consiglio su come trattarli al meglio, diciamo così.
Certamente. A dopo.
La parola all'esperto. Editoriale di qualità. Radio Dora, quando l'ascolti è ancora più bella. La parola all'esperto, editoriale di qualità.
Siamo ancora in compagnia della dottoressa veterinaria Alessandra Randone, abbiamo parlato del tema sempre attuale degli abbandoni estivi e Alessandra, ora invece ci spostiamo a un altro argomento, perché ci concentriamo sul gran caldo di questi giorni, delle settimane passate, ma anche future, perché l'estate è ancora lunga. Come possiamo prenderci cura al meglio dei nostri amici a quattro zampe durante la stagione estiva?
Allora, dunque, diciamo che noi possiamo spogliarci quanto vogliamo, loro no, quindi dobbiamo considerare che abbiamo delle differenze nel difenderci dal caldo. La cosa importante è ricordarsi che sia cani che gatti eliminano il calore interno con la respirazione, quindi quando tengono la bocca aperta, respirano bocca aperta, loro eliminano il calore. Questo possono, riescono a farlo perché non sudano come noi, quindi noi invece il caldo lo eliminiamo anche attraverso il sudore, l'evaporazione del sudore ci permette di abbassare la nostra temperatura. Loro questo non possono farlo, quindi ricordiamoci sempre che quando li teniamo chiusi in ambienti troppo caldi, che possono essere case, possono essere giardini, possono essere soprattutto la macchina, fate attenzione perché la macchina è un killer da questo punto di vista, bastano veramente 5-10 minuti in una macchina esposta al sole in questa stagione e possono essere mortali per un cane e anche per un gatto, perché loro con delle temperature così alte, pur respirando bocca aperta, non riescono a eliminare il calore, perché si assorbono in posti chiusi e caldi solo altro calore, e di conseguenza, salendo la temperatura loro interna, vanno incontro a un vero e proprio coma. Bastano veramente 10 minuti di caldo che possono essere letali per un animale, quindi ricordiamoci sempre di non lasciarli neanche all'ombra in questa stagione, vanno lasciati in macchina, neanche con un finestrino giù, non è sufficiente. Quindi se dobbiamo fare un viaggio, andare a fare la spesa eccetera, piuttosto non portiamoli, lasciamo a casa al fresco, è molto meglio per l'animale. Dovesse capitare che rientriamo in casa, ci sembra l'animale sofferente, quindi non risponde agli stimoli perché ci sembra troppo caldato, allora in quel caso lì la prima cosa a fare è raffreddarlo con dell'acqua, semplicemente bagnandolo con l'acqua già riusciamo ad abbassare la sua temperatura, e poi ovviamente sentiamo il nostro veterinario che saprà come agire al meglio. Però i colpi di calore possono appunto capitare, a volte anche in cani, fare attenzione su cani magari anziani o cani che hanno problemi già circolatori, quindi tutti cardiopatici, in questa stagione sono più esposti al rischio perché hanno già dei difetti di circolazione normalmente che col caldo si accentuano. Quindi anche una semplice passeggiata, magari con un po' più di un po' più di caldo, un po' più di stanchezza, può a volte causare dei colpi di calore in cani magari comunque abituati a uscire e abituati a camminare. Quindi fare attenzione, evitare magari le passeggiate nelle ore più calde, portarli magari al mattino presto oppure alla sera dopo il tramonto, in modo tale da mitigare un po' questo effetto. Lasciare sempre ovviamente l'acqua da bere. Anche qui gli animali anziani spesso, come le persone anziane, bevono poco. Magari possiamo stimolarli a bere, quindi magari cambiare spesso l'acqua oppure aggiungere qualcosa all'acqua, se possiamo magari fare un po' di brodo, di carne a volte, e aggiungerlo all'acqua. Magari in questo modo l'acqua è un pochino più saporita, il cane viene invogliato, il gatto sono invogliati a bere un pochino di più. Questo possono essere delle piccole cose che possono aiutare l'animale a non disidratarsi. Oppure con la siringa, in animali piccoli, anche semplicemente con una siringhina, provare a aiutarlo a bere, a volte li stimola un pochino di più ed è sufficiente evitare i problemi di disidratazione. Quindi queste sono le cose fondamentali. A volte facciamo attenzione a tutti quegli animali che vengono tosati, perché ci sono gatti e cani in cui la tosatura effettivamente può essere utile. Penso al gatto persiano piuttosto che a cani magari di piccola taglia come maltese, yorkshire eccetera, che hanno effettivamente un pelo che tende a aggrovigliarsi, e allora in quel caso lì la tosatura è molto efficace, anche abbassare la loro temperatura. In altri cani invece, cani di grossa taglia, cani nordici, la tosatura non è sempre indicata, proprio perché l'effetto del pelo è quello di isolare l'animale d'inverno dal freddo ed estate dal caldo, quindi è un effetto protettivo. Ricordiamoci che anche loro si scottano, quindi si possono bruciare. Fare attenzione eventualmente alle zone dove il sole batte di più, quindi la regione del naso, la regione delle orecchie, soprattutto in animali con il pelo bianco, sia cani che gatti possono essere esposti più facilmente a delle ustioni anche da sole. E quindi magari se facciamo una passeggiata in montagna, utilizzare delle creme solari, ormai ci sono in commercio creme solari per animali, si possono spalmare magari al mattino in modo tale che l'animale venga assolutamente protetto. Questo è molto importante invece durante tutto l'anno per quegli animali, soprattutto per i gatti a pelo bianco, che tendono ad accumulare, proprio perché per l'abitudine anche del gatto stare ore e ore al sole, accumulano tutti i raggi del sole che tendono a modificare le loro cellule e a indurre dei veri e propri carcinomi scatenati dalla luce solare. Quindi su questi animali utilizzate sempre durante tutto l'anno delle creme solari ad alta protezione specifiche per cani e gatti. A me è capitato qualche anno fa di vedere un cane con uno di queste forme tumorali sulla pancia, perché stava tutto il giorno a pancia in su
a prendere il sole.
Esatto, quindi non dimentichiamoci che anche loro possono scottarsi, quindi prevedere magari delle protezioni un pochino più complete.
Eh sì, effettivamente non ci avevo mai pensato prima d'ora, anzi quasi dico boh, ma c'hanno il pelo, sono coperti,
in alcuni
figurati.
Punti sì, in altri un po' meno. Per esempio i cani senza pelo che stanno a pancia in su magari molte ore possono avere questo tipo di problemi. Esistono spray, esistono mai tantissimi prodotti che si possono utilizzare con tranquillità, che non causano, appunto, magari evitate i nostri prodotti perché contenendo dei profumi e delle altre cose possono scatenare magari delle reazioni allergiche, invece ci sono quelli specifici che si possono usare tranquillamente.
Certo, create appositamente per loro, quindi
esatto.
Insomma ormai il mercato penso
sì,
che
ampio,
ci
ampio,
sia di
sì.
Tutto. Ah, molto interessante, effettivamente non ci avevo mai pensato, quindi appunto come ci dicevi, non tosare tutti indifferentemente.
Esatto,
perché
magari chiedere bene al veterinario o al tuo lettatore che cosa è meglio fare a seconda della razza che abbiamo, e magari semplicemente accorciare un po' il pelo, tenerli freschi. Quindi possiamo anche pensare di bagnare spesso l'animale durante la giornata, anche solo con un pochino d'acqua sulla testa soprattutto. E una cosa magari utile da fare, non tutti, cioè molti non ci pensano, quando vengono da noi hanno il trasportino chiuso con dentro il gatto. Dentro quel trasportino già fa caldo, allora è molto semplice prendere dal freezer di casa uno di quei ghiaccetti che usiamo da mettere nelle borse frigo, mettiamolo a volte con un asciugamano dentro la gabbietta. Questo già abbassa la temperatura del trasportino e permette all'animale già è stressato per tutti i suoi motivi, di avere un pochino più di refrigerio e quindi di patire meno il caldo. Questa è una cosa molto importante che purtroppo a volte uno si dimentica.
O non ci pensa proprio.
No, infatti.
Effettivamente sono piccole strategie.
Sì,
però...
che possono aiutare a invece rendere più passabile, diciamo, anche questa stagione, o i viaggi, soprattutto quando facciamo dei viaggi lunghi con gli animali.
È vero. E poi anche una cosa che piace tanto ai cani, sguazzare nell'acqua, quindi magari in giardino,
certo,
se si ha la possibilità.
Certo, per chi ha la possibilità, un giardino, sul balcone, magari con un ombrellone, tenendo l'acqua appunto coperta da un ombrellone, si possono usare queste piscinette, anche quelle per i bambini, che magari abbiamo messo in cantina e non abbiamo più usato, la tiriamo fuori, ci sono gli animali possono gradire molto questo tipo di bagno, in modo tale da potersi refrigerare più facilmente, anche senza bisogno di fare sciampi e altre cose, ma semplicemente l'acqua fresca aiuta.
Di refrigerio. Stavo pensando invece, se vogliamo portarci il nostro amico a quattro zampe in vacanza con noi, magari al mare, è consigliato fargli fare il bagno nell'acqua salata, in spiaggia, non so, hai qualche consiglio?
Allora sì, il bagno possono assolutamente farlo, soprattutto se è un animale abituato a cui piace l'acqua, sempre gradatamente, perché se all'animale piace va benissimo che faccia il bagno, se all'animale non piace è un po' come che con i bambini, no?
Sì, cioè, che lo bisogna butti in acqua,
buttarlo
proprio
in acqua,
non è
il massimo dal punto di vista comportamentale. Per cui abituarlo gradatamente, può fare il bagno in mare. Quello che consigliamo è sempre quello di sciacquarli, anche solo con dell'acqua corrente, senza grossi sciampi, perché lo shampoo può portar via magari l'antiparassitario che noi abbiamo messo per evitare pulci, zecche e zanzare, quindi semplicemente lavarlo con acqua. Questo allontana il sale, allontana la sabbia, evita magari tutte quelle dermatiti che possono svilupparsi proprio legata alla presenza di sabbia e sale sulla pelle per lungo tempo. Quindi questa è la cosa, diciamo, basilare, molto semplice. Un'altra cosa che magari possiamo utilizzare in questa stagione o anche al mare sono spray naturali. Oltre ai collari e alle fialette che noi utilizziamo, ci sono in commercio degli spray naturali che funzionano molto bene, che non danno fastidio agli animali, ma che hanno un effetto repellente nei confronti degli insetti, e quindi si possono utilizzare magari la sera, un po' come noi mettiamo l'autan, e loro possiamo aggiungere questo tipo di spray assolutamente innocui, che possono invece essere utili per allontanare i parassiti come le zanzare.
Certo, poi d'estate, nei posti anche un po' più umidi, le zanzare pullulano,
esatto,
come beccano noi, beccano anche loro, quindi siamo vulnerabili nello stesso modo.
Esatto.
Bene, Alessandra, direi che un po' di consigli, direi che ce ne hai dati parecchi anche, soprattutto utili, perché effettivamente a volte uno non ci pensa, anche il consiglio del trasportino, del mettere il ghiacciolo nel trasportino, effettivamente può donare refrigerio ed essere una strategia per evitare che i nostri animali domestici muoiano dal caldo anche in piccoli...
Certo, in piccoli tratti, esatto.
Esatto, è vero. Quindi Alessandra, io ti ringrazio.
Grazie a voi.
Diciamo che, insomma, per tutte il consiglio comunque per i dubbi di rivolgersi sempre a, insomma, un esperto, ai professionisti.
Certo.
E niente, buone vacanze, buona estate
a
te,
a voi
tutti,
e a tutti.
A tutti i nostri amici Quattro Zampe, io ti ringrazio.
Grazie a voi. Arrivederci.
La parola all'esperto, editoriale di qualità. Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.